File 1, pagina 5, presentazione. Per molte ragioni ritengo queste memorie del Lager di Giovanni Melodia hanno un posto particolare nell'ambito ormai vasto della letteratura concentrazionaria, e non tanto perché, a quanto mi risulta, sia il primo libro dedicato in Italia al campo di Dachau. Le ragioni più vere sono di ordine formale e spirituale. C'è prima di tutto una chiarezza di scrittura che è anche un segno di una liberazione dal tumulto diretto, immediato, dell'angoscia e del ricordo, un superamento del dato documentaristico. In questo senso il libro di Melodia risulta ancora più efficace, perché la partecipazione dell'autore si sente nel cuore di ogni parola, non alla superficie. Oggi, a oltre 40 anni di distanza, attraverso il fatto narrato con nitidezza e serenità di stile, risentiamo in modo forse ancora più acuto l'angoscia dell'oggetto, la memoria dell'esperienza del campo, della prigionia, filtra al nostro sentimento come illuminata dall'interno da un'amara saggezza che sembra concludersi con qualche speranza, e qui Melodia rende perfettamente il sentimento di allora, che almeno per quel che riguarda molti di noi ex deportati non è più forse il sentimento di oggi dopo tante delusioni. Un lucido filo trascorre l'opera, l'umanità dell'autore trasmessa alla parola, alla memoria, questo ricordo della presente realtà, la realtà di allora e forse simbolicamente di oggi, in sotterraneo acuto contrasto con la speranza o l'eco di una realtà perduta, forse identificata nel nostro paese, nella patria italiana, rivista per un'ultima volta attraverso le feritoie di un vagone carcere. Le pagine dedicate per esempio all'addio a Firenze o alla bella Italia, lasciata con i suoi prati e le montagne al Brennero, acquistano valore di alta dignità letteraria, senza incrinature. Un tema centrale del libro è l'angoscioso stupore con cui gli italiani, e specialmente i soldati non politici, dovettero adattarsi all'assurda, demoniaca realtà del campo. Melodia supera di fatti la soggettività della propria esperienza e cerca, riuscendovi, di rievocare i sentimenti e le reazioni di tutti questi deportati. Parlo dei non politici, come i carcerati militari di Gaeta, trasferiti a Peschiera, presi in consegna dai nazisti che li deportarono in numero di 1857 a Dachau. Questi prigionieri si vennero a trovare insieme con prigionieri politici italiani e non italiani, provenienti, come Melodia, dal carcere abbazia di Sulmona. La differenza di preparazione politica, la presenza di prigionieri che erano stati colpevoli di reati comuni, l'impreparazione e chi poteva essere preparato a una realtà del genere, provocarono reazioni e squilibri di ogni sorta. L'autore ci dice tutto questo, e nell'analizzare i sentimenti degli italiani, i contrasti fra italiani e non, i quali appartenevano a nazioni cui l'Italia aveva dichiarato guerra e che quindi potevano avere motivi di risentimento nei confronti dei nostri connazionali, che pure erano sventurati come loro, non si abbandona mai al sentimentalismo. Nel suo libro di fatti non ci sono sbavature, eppure noi sentiamo, direi, la pietà e l'umanità anche quando riferisce sulle scelte di alcuni giovani disgraziati italiani che per un piatto di zuppa in più acconsentirono ai più turpi commerci con le autorità del campo. Il potere di distruzione della personalità, di corruzione e di disgregazione che era la realtà del campo di Dachau, come degli altri campi della linea Notte e Nebbia, viene fuori in tutta la sua mostruosa realtà, e la parola ci trasmette questo abisso. Non vorrei certo attribuire al discorso di melodia, perché questo può essere il pericolo, reazioni o sentimenti personali. Per questo mi sono sforzato di leggere il libro in base a un criterio di tentata non partecipazione. Ma questa lettura mi ha restituito, proprio come controprova matematica, la realtà della memoria. Melodia non vuole forse solo o tanto informare, ma piuttosto a me pare rivivere dall'interno la globalità dell'atroce esperienza, anche se contemporaneamente ci dà una quantità di preziose informazioni, specialmente sul trasporto dei prigionieri di Gaeta, Boccea, Peschiera, su alcuni particolari del tentativo di rivolta dei prigionieri militari dopo il 25 luglio, sull'atteggiamento dei direttori di quel carcere e del carcere di Sulmona, eccetera. Per questo egli si sofferma anche sul rituale degradante dell'ingresso al campo dei nuovi deportati, un rituale che era più o meno lo stesso in tutti i KZ. I campi di eliminazione nazisti, infatti, erano tutti strutturati allo stesso modo, una stessa mente li aveva inventati con una diabolica conoscenza della psiche umana e una infernale capacità di toccare i centri vitali dell'anima allo scopo di distruggerla o di tentare di distruggerla. L'autore di questo diario, in un luogo della sua opera, dice giustamente: alla ideazione dei lager, alla loro costruzione, alla compilazione dei regolamenti devono aver presieduto, abbiamo buoni motivi per crederlo, non soltanto i politici e non soltanto i tecnici, ma anche e forse soprattutto abili e sagaci psicologi, il fior fiore dell'intelligenza e della scienza germaniche. Nel nostro secolo gli psicologi hanno smontato o creduto di smontare la psiche umana a scopo di studio, di conoscenza. Purtroppo altri psicologi hanno poi tratto profitto da queste ricerche per tentare la distruzione di quella stessa psiche. I misfatti di tale metodologia scientifica costituiscono una delle pagine più nere della storia del pensiero del nostro secolo. I campi di concentramento e di eliminazione sono una triste realtà del nostro tempo, sono l'altra faccia del XX secolo, lo scherno della storia che, nel momento stesso in cui l'uomo parla di progresso e di civiltà, gli indica Dachau. Non sono stati solo i nazisti a organizzare campi di concentramento, sono però stati solo i nazisti a organizzare campi di sterminio. Altri popoli e altri regimi hanno istituito, e purtroppo lo fanno tuttora, campi di prigionia o di lavoro, anche sulla base del presupposto che un tempo pareva progressista, che il lavoro rieduca. Molti di questi campi sono degenerati, per così dire, ma la volontà iniziale non era forse lo sterminio e la distruzione della personalità dell'uomo come principio? Forse. Non lo so di sicuro. So però di certo che i nazisti hanno creato i campi con il preciso compito di eliminare e di distruggere, come maligni demoni, mostruosi sotterranei gnomi, nibelunghi deformi e osceni, con velleità di ricerca scientifica. I nazisti hanno voluto fare degli esperimenti, come trasformare, in quanto tempo trasformare, un uomo in un animale famelico e allucinato, in bestialità, in diarrea e cenere. Il processo, detto con un eufemismo, di alienazione si è attuato nei campi al massimo livello possibile, sviluppandosi allo stato puro. Ciascuno di noi poteva calcolare persino con morboso masochismo, in quanto tempo avveniva la trasformazione di se stesso in cosa, perché c'era un rituale e c'era una tecnica, calcolati al millesimo, da quegli insigni psicologi, appunto. Dovrei qui tentare ora, e sia pure solo frammentariamente, un discorso che andrebbe sviluppato e richiederebbe ben diversa impostazione e ben diverso impianto. Mi limiterò perciò soltanto ad accennare ai sentimenti suscitati in me dal libro di Melodia, o meglio, che la lettura di questo libro ha fatto riaffiorare alla mia coscienza. Dachau o Mauthausen o gli altri campi di eliminazioni sono, come sappiamo, il capolavoro dell'hitlerismo, il punto di arrivo di una ideologia della violenza e della purezza razziale, i collegamenti con il mondo economico, gli interessi dell'industria tedesca ad avere turbe di schiavi sono stati ottimamente studiati da illustri storici ed economisti. Non è questo il punto. Del resto lo sviluppo della società capitalistico-industriale si è avuto con l'impiego di schiavi e semischiavi. Pertanto l'aspetto schiavistico di questi campi non interessa qui. Interessa l'aspetto distruttivo della personalità, la volontà demoniaca della distruzione di interi gruppi umani. In questo senso Dachau, Mauthausen e gli altri campi sono il punto di culminazione di tutta la storia degli odi razziali e nazionalistici che hanno spesso artificiosamente diviso i popoli. Una terza componente di questi campi era l'eliminazione di coloro che risultavano diversi dal punto di vista politico e ideologico. Anche qui, nella sostanza, nulla di nuovo. La lotta politica in forma aperta o truccata è sempre stata improntata alla ferocia e lo è ancora oggi. Rotto l'equilibrio democratico, si arriva necessariamente ai campi, e quando si arriva ai campi è quanto mai facile arrivare ai campi del tipo Dachau. Devo dire qui che qualsiasi affermazione dogmatica di purezza ideologica o politico-ideologica è una possibile apertura sui KZ, è un passettino verso i KZ, verso i nuovi possibili Dachau. Per questo motivo qui non mi posso che pronunciare contro ogni forma di purezza ideologica. Chi l'afferma, se non è sciocco, come del resto spesso succede, lo fa perché ritiene di avere in mano la soluzione vera e unica dei problemi. Il filosofo dogmatico, coerente e conseguente può con la stessa facilità diventare martire o persecutore. L'unico antidoto alle possibilità sempre presenti, data la natura umana, di nuovi Dachau è dunque la tolleranza e solo la tolleranza. È la convinzione che nessuno è detentore di una verità assoluta, la convinzione che mi pare sia un'autentica affermazione di umanità, che anche gli altri uomini sono uomini, che anche gli altri possono avere ragione. Forse solo gli artisti e i poeti veri riescono a capire l'essenza delle cose e anche il succo del mio discorso. Dubito che lo possano gli ideologi. La violenza nazista è stata qualcosa di assurdo, di diverso. Quei campi costituiscono un unicum nella storia dolorosa delle prigioni umane. Possiamo trovare analogie con altri regimi ideologizzati in stati cosiddetti etici, in cui la morale statale non può che essere imposta. Ricordo che a Mauthausen, vittime come eravamo del demonio Hitler, speravamo ardentemente nel padre dei popoli, nell'anti-Hitler. Questo anti-Hitler era Stalin. Poi abbiamo saputo che anche Stalin aveva assunto la maschera demoniaca, mentre noi eravamo lieti della recuperata libertà e ne godevamo come chi rinasce dalla morte alla vita, altri come Solzhenitsyn languivano in lontani campi di prigionia e quel che è veramente terribile per reati ideologici, certo leggendo e comparando le memorie del carcere del campo di Solzhenitsyn e le nostre esperienze personali, abbiamo potuto sentire la differenza. Il campo di Solzhenitsyn l'avremmo scelto come villeggiatura invece di Dachau o di Gusen. Il confronto non è possibile, però tutti i campi, tutte le prigioni in un certo senso si equivalgono, e chiunque rinchiuda gli uomini in campo di concentramento, sia esso o no di eliminazione, e ogni campo tende, per la forza stessa delle cose, a scivolare verso il campo di eliminazione, per motivi politico-ideologici, razziali, sociali, non può che essere colpevole di delitto contro l'umanità, anche se le sue ragioni possano apparire legittime. Le parole conclusive di Melodia sono forse di speranza, e io gli chiedo: può veramente chi ha vissuto un'esperienza del genere provare ancora nel profondo della sua coscienza qualche speranza? In effetti, chi è uscito da un campo di eliminazione non può più essere come prima. Egli ha potuto vedere la realtà dell'animo umano, certo, anche nel bene. Non sono stati pochi i giusti, ma la conoscenza della turpitudine, della disponibilità al male in tutte le sue forme, da quelle attive a quelle dell'ignavia, non può non aver lasciato un segno indelebile. Chi è stato a Dachau o a Mauthausen in realtà finge di vivere, sa che qualcosa si è spezzato, che il contagio del male e della morte l'ha toccato. Ha potuto constatare per diretta esperienza la capacità di degradazione dell'uomo, degradazione dei carnefici e degradazione delle vittime, millenni di civiltà persi in pochi giorni. Il mio discorso non è certo quello di un uomo politico, né mi professo tale. Il politico di professione può considerare Dachau un incidente, altrui magari del mestiere, però dopo occorre fare una gran fatica, e raramente ci si riesce, per credere nelle sorti magnifiche e progressive dell'umanità, perché ogni meccanismo di coercizione, ripeto, anche se usato con le migliori intenzioni del mondo, può troppo facilmente trasformarsi in un Dachau. L'orrore dei KZ non sta tanto nel fatto che erano uno strumento di potere politico e razziale infame. L'orrore maggiore sta nel fatto che ormai erano diventati un fine, un ideale. Certo, è possibile, è giusto lottare per impedire nuovi Dachau, per strappare alla storia i piccoli miglioramenti possibili, spesso purtroppo pagati e con gli interessi con peggioramenti di altro genere. Ma la lucida coscienza della disponibilità degli uomini ai Dachau ossessiona sempre il mio spirito. E non sono riuscito a vincere questa ossessione né con una esperienza religiosa né con una esperienza marxista. Quante volte, guardando un filo d'erba o seguendo dalla baracca o dalla Appelplatz l'andare di una nuvola, abbiamo cercato e sperato la salvezza nella libertà. Vivevamo dentro a una illusione. Allora per noi il mondo era come semplificato. Il male era tutto da una parte, il bene era tutto dall'altra. Poi ci sarebbe stata la libertà. Mai più Dachau, mai più Mauthausen. Avremmo raggiunto il terzo regno, il regno dell'amore, dello Spirito Santo. Forse oggi molti giovani, parlo di quelli in buona fede, hanno analoghe speranze, e mi dispiace solo a causa del mio pessimismo, dell'amarezza e certo anche del mio cinismo, frutto di disperazione, di non poterli né seguire né forse capire a livello esistenziale, naturalmente, che è l'unico che conta. Purtroppo la violenza è ancora da molti, da troppi, considerata la chiave di tutto. Alcuni sciagurati scrivono di nuovo sui muri «Viva Hitler!». Dachau è sempre dietro la porta. Spesso ci inoltriamo in corridoi oscuri alla ricerca di Dio e in fondo troviamo il demonio. E anche il mescolare le nazionalità, il non mescolarle, l'ammucchiare, il diradare, il concedere le lettere ai pacchi, il non concederli, il tagliare i capelli, il non tagliarli, il solcarli con la strass, l'infagottare di stracci, il vestire a righe, il far applicare i triangoli, il mettere un magistrato a nettar latrine sotto il bastone di un ex ergastolano, un'ideazione perfetta. Così dice Melodia. Il nostro secolo, dunque, andrà tristemente famoso per una nuova scienza, la scienza dei lager, della metodica distruzione della personalità, dell'organizzazione sottile capillare, della trasformazione dell'uomo in cosa. La vita, l'organizzazione stessa del campo, che avevano tra gli scopi quello di esaltare le peggiori qualità dell'uomo, rendevano particolarmente aspri i conflitti nazionali. Almeno questo accadeva in modo più intenso con i prigionieri dei primi trasporti, subito dopo l'8 settembre. In seguito, come a Mauthausen, per esempio, la situazione fu, mi pare, diversa. Per quanto mi riguarda, ho avuto amici e ho sentito la solidarietà fra compagni di prigionia cechi, greci, russi, polacchi, francesi, ungheresi. Ma gli italiani che arrivarono a Dachau nel 1943 trovarono, come risulta da questo libro, una forte ostilità. Da una parte c'era la macchina nazista, con gli esecutori, i prominenten e tutta la gerarchia del blocco, dall'altra compagni di prigionia appartenenti a nazionalità che erano in guerra con l'Italia per l'aggressione del governo fascista. Il problema non toccava certo uomini come Zachariedes e i giovani greci che Melodia ricorda giustamente per la loro gentilezza e umanità. E queste sue parole le posso confermare anch'io per quel che si riferisce alla mia esperienza. Nonostante fossimo gli invasori del loro paese, nonostante il turpe intento, turpe, criminoso e ridicolo, di Mussolini di spezzare le reni alla Grecia, i greci che abbiamo incontrato nei campi non ci odiavano, forse anche perché, come dice Melodia, videro la differenza tra noi e i nazisti. Qualcosa di analogo accadde in Russia. L'esperienza di Melodia è in parte diversa, almeno per il periodo di quarantena. Egli è, e qui posso usare la sua parola in modo simbolico, ancora in quarantena. La macchina no, era ben avviata, quella da Dachau anzi era stato un campo sperimentale, già usato dal 1933 per i politici tedeschi, per gli oppositori di Hitler. Ma l'esperienza di Melodia è per questo particolare. Come egli stesso dice, la situazione degli italiani e dei russi a Dachau risultò più triste di quella dei prigionieri di qualsiasi altra nazionalità. Pure le differenze che potevano esistere nella loro complessità fra un campo come Dachau in quell'epoca, 1943, e un campo come Mauthausen un anno dopo, erano certo secondarie in confronto all'unità di struttura di cui ho parlato dianzi. A Dachau, dice Melodia, italiani e russi erano i peggio trattati. A Mauthausen i peggio trattati erano comunque e sempre gli ebrei. Italiani e russi, con gli ungheresi, venivano lievemente dopo. Se c'era una corvée pesante, i primi a essere chiamati erano di solito gli ebrei, ma Melodia stesso precisa, in un certo punto del suo libro, che nel recinto di Dachau non c'erano ebrei, o piuttosto non ce n'erano più. Alcuni personaggi che l'autore ricorda sono tipici, frutto meccanico di una comunità disumana, uomini come Birkemeyer, se uomini si possono chiamare o Alphons o Martin Kochler o Schnock, proprio perché ridotti a macchine di follia e malvagità, agivano in base a meccanismi identici in tutti i campi. Melodia ricorda episodi di pura malvagità gratuita, neppure giustificata da un interesse immediato. Esemplare, in questo senso, l'episodio contenuto nel capitolo 17. Italianer? Chiede piano una voce dietro di me. Ja, Italianer, risponde piano un'altra voce dietro di me. E subito un colpo secco, violentissimo, alla base della spina dorsale, un dolore atroce che blocca ogni facoltà, che oscura il cervello. C'è qui, in forma perfetta, sintetica, concentrata, l'essenza dell'odio, il pregiudizio contro una nazione, un popolo, come racchiusi in una parabola di malvagità. Accanto a questa storia, che travalica la vicenda di Dachau, segno della continua disponibilità dell'uomo al male, c'è anche la presenza di qualche giusto o puro di cuore. La pietà e la purezza di cuore sono un contrapposto della malvagità, del fanatismo, della cieca ideologia alla violenza. La pietà è, se ben vediamo, l'unica forma di vera intelligenza. Anche Melodia ne ha incontrati, come il giovinetto cecoslovacco, come Ivan. In queste dimore del male, dell'egoismo, allo stato puro, dell'uomo ridotto a mera reazione fisica di sopravvivenza, molti non si sono dimenticati, sia pure per un momento, della loro umanità. Un modo di dimenticare il luogo, la situazione, poteva essere il ricordo dell'arte. Esso ci aiutava a rimanere uomini. A volte dicevamo a noi stessi o agli altri una poesia o ricordavamo i nomi di coloro che avevano visto in fondo al cuore umano. È così previsto anche Mauthausen e Dachau, come Dostoevsky, oppure Tolstoi, che restava per molti di noi e resta una possibile salvezza dell'umanità. Così in questo libro la storia del violino di Schnock e la storia di Don Michele assumono un carattere anch'esse simbolico, come se il violinista Carlo, Orfeo in mezzo ai lupi, riuscisse sia pure, per una momentanea pausa, per una illusione, a far palpitare quel minimo frammento di umanità che era rimasto anche nel cuore dei lupi. Il mondo del Lager, rivissuto da Melodia, è dominato nella parola indice di un possibile insegnamento, forse di una sia pure esigua speranza. All'inizio di queste note ho cercato di sottolineare che il pregio letterario del libro sta appunto in questo superamento del tumulto della memoria. L'autore riesce così a comunicarci le cose in modo ancora più incisivo, senza ricorrere ad espedienti ed evitando una trasmissione frettolosa e scomposta. Da queste pagine viene fuori la realtà del campo in tutta la sua lancinante angoscia, l'incalzare delle memorie, la densità del diario, la violenza delle prove, la follia, il caos dell'assenza della ragione, lucidamente perseguita da una ragione maligna, rinascono dalle pagine di Melodia che in questa attenzione alla forma, e cioè all'umanità della voce, riesce a liberarsi e a insegnare. Vorrei citare proprio come pagine esemplari in questo senso, ma ce ne sono molte altre, quelle del capitolo per un centimetro, specialmente il lungo, angoscioso, primo capoverso. Giovanni Melodia, dunque, anche attraverso la forma, ci restituisce la realtà dell'orrore del campo e nello stesso tempo afferma la sua umanità, ridà a tutti noi forse un'illusione, un filo sottile, egli ci dice, di speranza. Eridano Bazzarelli, pagina 11.